falsificazione dei valori culturali letterari derivano, secondo me, dal fatto che i giornali e i lettori danno un'eccessiva importanza alle classifiche dei bestseller, perché siccome soltanto per la letteratura, che diciamo un valore culturale, si fanno le classifiche in base ai prodotti venduti, sarebbe come se ci fossero vicino alle classifiche dei bestseller libri anche le classifiche dei bestseller abbigliamento, arredamento, ristoranti, cioè primo in classifica chi viene, l'hamburgeria che fa più coperti.
La voce dello scrittore e giornalista Alberto Arbasino, ripresa dalle nostre teche RSI. Arbasino ci mette in guardia dalle classifiche di ogni genere, non solo dei libri più venduti. Un successo di vendite non significa qualità, ma solo seguire gli altri acquirenti. Scopriremo questo protagonista del Novecento, non solo letterario, con il professor Raffaele Manica, che ha curato Autocronologia, edizioni Adelphi, dove la vita di Arbasino viene presentata in modo originale, come se fosse un diario di appunti. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Altri luoghi vi porta a Tromsø in Norvegia. La giornata della Terra di pochi giorni fa ci costringe in questa fase storica ad aprire gli occhi sul nostro comportamento. Il tema della sostenibilità ambientale diventa quasi un obbligo in questo periodo. Decine di migliaia di voli sono già stati cancellati a causa della mancanza di carburante ed anche il costo per spostarci in auto sembra destinato ad aumentare. Una opportunità, vediamola da questo punto di vista, per comprendere il nostro impatto sulla sostenibilità di un territorio quando siamo in vacanza. Ne parleremo con Sara Lupini, ricercatrice in questo ambito proprio dalla città norvegese, che è stata quella più vicina al Polo Nord ad avere ospitato iniziative per la Giornata della Terra. Il tema del rapporto uomo-natura in architettura sarà affrontato da Ma Yansong, architetto cinese di fama internazionale e direttore della rivista di architettura Domus per il 2026. Con lui il direttore editoriale Walter Mariotti. Non possiamo dimenticare Chernobyl. A seconda di come si pronuncia la località che ospita il reattore che causò la nube radioattiva nel 1986, 40 anni fa esatti, a seconda di come si pronuncia questa località, dicevo, si racconta già una parte della storia che segnerà per sempre, proprio come le radiazioni, la generazione che ha vissuto quell'esperienza. La cartolina da altri luoghi sarà proposta da Chernobyl. Buon ascolto. Sara Lupini, livornese di origine, vive a Tromsø, Norvegia, da molti anni e si occupa per studio e lavoro di turismo sostenibile. È stata coinvolta nella Giornata Mondiale della Terra con un gioco di ruolo che spinge i partecipanti, semplici cittadini o imprenditori, a comprendere quale sia il loro impatto sull'ambiente ogni volta che si compie una scelta. La sostenibilità è un tema delicatissimo anche a quelle latitudini.
Quando si parla di sostenibilità, che è la voce chiave, quando si tratta di affermare il bene della terra, del pianeta, sotto il punto di vista ecologico, ma anche dal punto di vista umano e sociale, la sostenibilità non è un obiettivo, è un processo, nel senso che non si raggiunge la sostenibilità, si migliora la sostenibilità. Quindi nel momento in cui in un ambiente come quello artico, che è un ambiente che tocca con mano il danno dell'impatto umano sull'ambiente, l'impatto climatico sull'ecosistema, allora avere anche questa attenzione ancora più raffinata a portare avanti un processo di continuo miglioramento è fondamentale. Non si arriva a una sostenibilità soddisfacente, ci si migliora, la barra si alza insieme con lo sforzo collettivo. Quindi è importante che questo tipo di iniziative vengano portate avanti anche in un contesto ecologicamente molto delicato e socialmente molto fragile, perché da sempre le comunità artiche dipendono in maniera diretta dalla natura che li circonda e dal sistema socio-ecologico in cui sono inseriti, e si vede sempre di più nel tempo come determinate aree geografiche abbiano una distribuzione dell'impatto maggiore rispetto ad altre, nonostante abbiano dei comportamenti più sostenibili. Quindi anche questa è parte della considerazione generale che è stata fatta dall'università, che è l'istituzione che ha portato avanti l'iniziativa di avere una giornata della terra e celebrarla come parte dell'iniziativa globale.
È possibile citare qualche esempio? La Norvegia deve molta della sua ricchezza all'estrazione del petrolio e allo stesso tempo ha molti record quando si parla di economia green.
Ci sono esempi molto grossi e rilevanti a livello dell'impatto dell'industria energetica in generale, dalle contraddizioni ovviamente sono presenti ovunque sul fatto che la Norvegia è un paese che basa la propria ricchezza sul petrolio e i gas naturali, e allo stesso tempo è uno dei paesi che hanno la più alta capacità di partecipare a questa transizione verso l'energia rinnovabile, perché sono attivi e attenti. Tuttavia, ci sono anche casi meno eclatanti che uno potrebbe anche non considerare importanti, come per esempio lo sviluppo estremo del turismo che c'è stato negli ultimi 10 anni qui nel nord. Stessa cosa che viene vissuta anche da chi va a vedere l'estremo sud, quindi sia l'Artico che l'Antartico, da questo punto di vista, stanno subendo un sacco di impatti dal punto di vista della presenza di turismo che non sempre viene portato avanti con una consapevolezza da parte di chi viaggia e di chi offre i servizi turistici relativa a quello che è l'impatto di così tante persone in un ambiente che non è solito ospitarne in numeri così elevati. Quindi c'è una necessità da parte di tanti piccoli villaggi e cittadine locali a sviluppare dal punto di vista economico la propria offerta turistica come destinazioni un po' esotiche che vengono da questa natura incontaminata dove si può vedere ancora paesaggi incredibili e una flora e una fauna a cui non siamo abituati. Ma allo stesso tempo la presenza umana è quello che ha l'impatto più negativo sugli equilibri molto delicati degli ecosistemi artici e antartici. E quindi questo è un esempio che può essere meno eclatante dell'idea dell'estrazione petrolifera, ma pur sempre molto importante quando si tratta di realizzare qual è l'impatto umano. Il trasporto, i viaggi, il fatto solo di arrivare nell'Artico a bordo di un aeroplano o di una nave da crociera crea un po' una contraddizione in termini nel cercare di proteggere una delle aree più delicate del pianeta.
Quando siamo in vacanza, tanti di noi, forse anch'io, tendiamo ad essere meno attenti alle questioni ambientali, al nostro impatto, aerei, auto, rifiuti, eccetera. Il turismo di massa ha solo aumentato l'impatto. Come reagire? La Norvegia può insegnarci qualcosa?
La Norvegia è sicuramente consapevole della problematica che il turismo di massa comporta, anche perché nell'ambito della Scandinavia in generale ci sono esempi che vengono da uno sviluppo che c'è stato a partire dagli anni Ottanta nella Lapponia finlandese, per esempio, quindi parlo di città come Rovaniemi, che hanno raggiunto un flusso di turisti tale da considerarsi per le dimensioni e gli standard locali un turismo di massa. Quindi è possibile possibile vedere come questa tendenza si stia purtroppo manifestando anche in destinazioni che sono molto meno equipaggiate di Rovaniemi, che ha avuto comunque 40 anni di supporto infrastrutturale e politico e strategico per poter assorbire i numeri che riesce ad assorbire oggigiorno, mentre da noi il turismo a Tromsø, alle Lofoten, a Capo Nord, in queste zone che sono ancora provinciali rispetto allo sviluppo anche infrastrutturale del paese, l'impatto è sicuramente molto più sentito e non sono ancora stati sviluppati gli strumenti, a mio avviso, per rallentare questo tipo di tendenza e incanalarla in un ambito più controllato, dove si riesce ad avere una visione chiara del tipo di turismo che si vuole attrarre e implementare tutti gli accorgimenti del caso per arrivare a quel tipo di modalità di turismo. Quindi quello che osserviamo purtroppo oggi è che, nonostante ci sia molta sensibilità a livello istituzionale e a livello anche del cittadino medio, purtroppo nonostante questa alta sensibilità la risposta pratica viene a mancare. E viene a mancare perché c'è un ritardo nell'azione dal punto di vista di imprese come di istituzioni, e quello che si osserva nel turismo è che purtroppo i danni invece sono immediati e molto spesso irreversibili. Quindi si ha questa contraddizione in termini, dove si cerca lo sviluppo, si cerca di direzionare lo sviluppo verso un modello di turismo sostenibile che funzioni, ma allo stesso tempo si aprono nuove rotte commerciali dirette a basso costo per l'Europa, si dà la possibilità a linee di crociera di rimanere a nord in maniera più frequente e con un impatto a livello di inquinamento molto più alto, un impatto infrastrutturale molto più alto. Qui a Tromsø immagina che è una città di 80.000 abitanti, e quando arrivano navi da crociera che tra equipaggio e ospiti contano sulle 7.000-7.500 persone, ti hai un aumento del 10% di pressione sulla popolazione locale, e questo necessariamente viene presa come una sfida dalle istituzioni, ma una sfida per cui si ha ancora pochi strumenti per rispondere in maniera efficace. La Norvegia, tanto quanto la Finlandia, giusto per dare un esempio, sta facendo una discussione adesso a livello di governo centrale per implementare una tassa turistica, stessa cosa che si è vista nel resto delle capitali europee o altri posti che sono vittime, tra virgolette, del turismo di massa. E il problema è che, come questa tassa venga poi applicata a livello regionale, chi viene tassato? Dove vengono messi i fondi che vengono recuperati da questa tassazione? Come vengono reinvestiti nel garantire che la sostenibilità dell'industria turistica venga rafforzata? Queste sono le domande che ci si pone da cittadini del nord e anche da ricercatori, quelli che sono le prospettive fondamentalmente per arginare uno sviluppo del turismo di massa che sia in qualche maniera a danno dell'ambiente e delle fragili dinamiche di equilibrio che ci sono qui nel nord. Tante associazioni a livello locale si sono agitate, diciamo, negli ultimi due anni, soprattutto per quanto riguarda tipi di turismo, per esempio il safari per le orche e le balene, che è uno degli elementi che attrae durante l'inverno le persone che vengono per vedere l'aurora boreale e poi si trovano a utilizzare il resto delle attività che sono proposte. E in quell'ambito noi abbiamo gli esempi in Norvegia di intere flotte commerciali e in questo modo anche flotte che si occupano di proporre questo tipo di tour, che stanno facendo una transizione all'elettrico. Quindi c'è una compagnia locale che si è espansa su tutta la penisola norvegese e offre questo tipo di tour utilizzando catamarani elettrici, e lo fa per un principio proprio di minimizzare l'impatto quando vanno a cercare le balene nei fiordi norvegesi. E queste sono iniziative ovviamente molto positive, ma che non possono da sole sostenere una transizione generale a un turismo sostenibile. Ci vuole coordinamento e voglia di mettere in discussione i propri principi quando si vuole fare business, che è la cosa più difficile. il profitto o il pianeta e le persone. Quindi questa è la parte più complicata, secondo me.
Era Sara Lupini, ricercatrice universitaria in Norvegia e esperta di impatto del turismo in economia e sull'ambiente. I know that the bar closes at 11. I hope you never finish that beer. You know all the words to Just Like Heaven. I know why he wrote them, now that you're standing right here. Oh, one night I was bored in bed and stalked you on the internet. It's feminine intuition, 'cause I always had a vision of us standing like this. All pressed up in the
damn world.
Considerato una star dell'architettura, Myan Song ha firmato alcuni progetti straordinari ed estremamente originali in tutto il mondo. Originario di Pechino, ha portato ai quattro angoli del globo la sua visione quando si parla di progettazione architettonica, rapporto con la natura, con il territorio, con la storia e con noi stessi. Nei giorni dedicati al tema della sostenibilità e al rapporto con ciò che ci circonda, non poteva mancare la sua voce. Lezione al Politecnico di Milano nell'anno in cui è stato chiamato a dirigere la rivista di architettura Domus. Il titolo del suo contributo per gli studenti potrebbe lasciare perplessi. L'architettura non è architettura. Meglio chiarire subito.
When we talk about architecture, we have to make really a broader discussion about it. Quando pensiamo all'architettura dobbiamo davvero discutere di questo argomento. Parliamo di natura, parliamo di nuovi materiali, nuove tecnologie. Parliamo della partecipazione delle persone all'architettura, parliamo di nuova economia attraverso l'architettura. Quindi l'architettura è molto più che costruire edifici, che è la definizione tradizionale di architettura. Penso che ora i giovani designer, i giovani studenti, non abbiano una fiducia incrollabile nell'architettura, perché lì l'architettura non è influente come lo era prima. Quindi molte persone hanno cambiato professione, hanno rinunciato. Ma noi vogliamo portare avanti questa discussione aperta per dimostrare che c'è molto interesse intorno all'architettura.
This open discussion, so to show there's a lot of interest around architecture.
How to reverse the tide? Come allora invertire la tendenza? Da un lato ci sono le lezioni, l'accademia, dall'altro il mondo reale. Come valorizzare allora il rapporto tra noi e il paesaggio, il mondo là fuori, gli altri luoghi?
I think in the real world it's more complex.
Penso che il mondo reale sia più complesso. Conosco molte persone che hanno studiato architettura ma fanno qualcos'altro. Sono legate al settore edile ma non necessariamente. È ciò che facevamo prima e che faremo anche in futuro, quando applicheremo per esempio l'intelligenza artificiale oppure tutte le nuove tecnologie e i nuovi materiali. So che sarà più importante che le persone decidano cosa vogliono, cosa è la bellezza, quale stile di vita, quale aria da respirare nei nostri spazi pubblici. Quindi saranno coinvolti molti temi, come le questioni sociali. Ci sono l'arte, la bellezza, la natura, i materiali, molte cose intorno a questo argomento, quindi dobbiamo allargare questa discussione.
Many things around this topic, so we just want to broaden this discussion.
Il suo rapporto con la storia è particolarmente complesso. Si confronta, ci confrontiamo con una cultura millenaria come quella cinese. La ritroviamo nei suoi studi, nei suoi disegni e nei suoi edifici.
I'm from China. Right now, China experiences very big change.
Vengo dalla Cina. In questo momento la Cina sta vivendo un grande cambiamento perché negli ultimi tempi, dato che stavamo costruendo così tanto, gli architetti erano la professione più attiva del paese. Ora questo settore è in declino, quindi l'architettura lavora più su una scala ridotta, più vicina alle persone, più vicina alla natura. Quindi quando pensiamo di costruire un edificio o un quartiere, parliamo di comunità. Pensiamo ai sentimenti delle persone e alla loro comprensione dell'ambiente naturale, che è la chiave della nostra architettura tradizionale. Se si guarda ai giardini tradizionali cinesi, non sono enormi, non ci sono grandi edifici, ma sono molto sensibili a come le persone si sentono in questo ambiente. Quindi estendono il loro spirito nella natura circostante, il che è assolutamente incredibile nell'architettura moderna. Quindi penso che ora sia il momento per noi di tornare a queste origini e alle basi e anche di capire che l'architettura riguarda i sentimenti, le emozioni, la natura, le esperienze personali. È qualcosa di simile ad un direttore d'orchestra o un regista. L'architettura è l'artista dello stile di vita umano.
Oggi si presta sempre maggiore attenzione ai materiali usati. Lei non sembra fare eccezione. Quali ci legano allora alla nostra cultura e al nostro paesaggio?
I think now you see many concrete buildings. They look very heavy, very monumental.
Oggi si vedono ancora molti edifici in cemento che sembrano molto pesanti, molto monumentali, perché si vuole che vengano notati, ma dopo un po' si vorrebbe vederli demoliti. Penso che i materiali di costruzione debbano essere più organici, più naturali. Attualmente ci sono molte ricerche in corso. Si stanno sviluppando nuovi materiali e nuove tecnologie per gli edifici, come si vede nelle università. E negli istituti di ricerca si stanno sviluppando molti nuovi materiali, quindi penso che per i grandi edifici e per l'industria edile si dovrebbero utilizzare di più i nuovi materiali.
I think when you talk about building, you talk about technology.
Quando si parla di edifici, parliamo di tecnologia, parliamo dei materiali e questi sono concetti globali, perché la tecnologia dei materiali è globale. Ma se credi che l'architettura riguardi le persone, questo rende l'architettura diversa, perché ogni comunità, ogni città, ogni villaggio ha la propria narrativa, la propria storia. Faccio un esempio. Realizziamo una casa. Nessuna casa è uguale ad un'altra, ma stiamo costruendo queste scatole ovunque. È lo stesso qui in Cina e ovunque, perché l'industria si basa sui bassi costi e sull'alta efficienza. Ma quando le persone si trasferiscono in quelle abitazioni, vogliono personalizzarle, vogliono vivere la loro vita e così cambiano questo standard di vita prestabilito. Questo è importante. Penso che l'architettura debba riflettersi nella cultura locale e nello stile di vita locale delle diverse comunità, che rendono l'architettura unica.
The local culture, local lifestyle for different community. That make architecture unique.
Per finire, architetto Ma Yansong, c'è un nome molto popolare e sicuramente molto conosciuto, del quale si ricorda il centenario della morte, ovvero Antoni Gaudí, che ha visitato una meta turistica popolare come Barcellona, non può non conoscerlo. Ha in qualche modo influenzato il suo lavoro?
He's my hero, you know, I love his architecture, artistic, sculpture.
È il mio eroe, amo la sua architettura, è artistica, la sua cultura, la sua natura. Credo che sia più importante il fatto che gli edifici sono costruiti a mano, così c'è un'emozione nei loro edifici. Quando veniamo a visitarli, quando tocchiamo le scale o i muri, sentiamo che questo è qualcosa che l'uomo ha costruito, il che è molto importante. Penso che significhi anche che la velocità di azione è minore. Devono dedicare più tempo a tutto questo. Quindi penso che dobbiamo cambiare la nostra mentalità. L'architettura rappresenta il nostro sogno, è parte della nostra vita idealistica, non è solo un prodotto veloce. Se ci dedichiamo un po' più di tempo, possiamo ottenere qualcosa in più. Potremmo avere edifici che trasmettono un'emozione, il che li renderebbe davvero sostenibili. A volte guardo, ad esempio, i giardini cinesi. Ora fanno parte del patrimonio dell'umanità. Andiamo a visitarli e li troviamo belli e stimolanti, ma la loro funzione è già cambiata. La tecnologia è già anche là. Eppure li amiamo ancora perché c'è un'emozione in essi e l'architettura presenta una certa qualità spirituale. Quindi penso che questo per noi sia molto importante.
There's an emotion in there, and architecture representing certain spiritual quality. So I think that's the importance.
Walter Mariotti è il direttore editoriale di Domus. Si parla sempre più spesso dei materiali e del riutilizzo degli edifici. Come Domus recepisce queste nuove esigenze?
Domus da sempre fa un lavoro che si basa essenzialmente sulla critica, ovvero sullo sguardo antiretorico e antiottimistico su quelle che sono le novità nel campo dell'architettura, del design, dell'arte, e quindi il riciclo, la sostenibilità, l'ecosistema sono delle parole ormai diventate delle parole d'ordine nel dibattito della nostra società e in particolare nel dibattito dell'architettura. Ecco, per Domus, che accoglie positivamente queste novità, per Domus però c'è sempre la, diciamo così, l'attenzione che dietro a queste operazioni ci siano poi invece altre cose. E quindi si ricicla dei materiali che ci permettono però di fare delle operazioni che poi non sono sostenibili. Si rigenerano degli edifici, ma non si considera quanto poi è il costo non solo economico, ma sociale. Il costo naturale del riciclo, perché quando si fa un palazzo green bisogna vedere quanto poi è costato in termini di carbonio, anidride carbonica e inquinamento e energia costruire l'edificio green. Questo per dire che Domus è attenta da sempre a tutte quelle che sono le novità, perché è un magazine e quindi si occupa di attualità, ma al tempo stesso se ne occupa in una maniera critica. Non in una maniera fideistica, non in una maniera retorica. Ah, va il green, allora è tutto green. No, bisogna vedere che cosa è green, anche perché, come noi sappiamo, che facciamo questo mestiere, molte di queste, diciamo così, parole d'ordine finiscono per diventare dei passepartout del marketing e lì bisogna stare molto attenti.
Qual è la differenza? C'è una differenza, un divario tra quanto viene insegnato e poi la vita reale, quello che poi vediamo costruito? C'è ancora un divario tra accademia, tra università e mondo reale, oppure si sta chiudendo questo divario?
La domanda non è semplice, perché la relazione tra accademia e mondo del lavoro è una relazione complessa in tutti gli ambiti, e nell'ultimo ambito la relazione tra architettura e quindi studio dell'architettura e poi lavoro nell'architettura è sempre difficile, questo per tanti motivi che riguardano anche il mercato delle professioni, il mercato delle professioni liberali e poi forse anche come sono fatte ormai i grandi studi di architettura, no? Dove si può passare anche molti anni. Ecco, una cosa è certa, il modello della leadership e degli studi per così dire verticali che si riuniscono intorno a una figura è messo in discussione non perché non ci siano più, ma perché sempre di più, l'abbiamo visto all'ultima biennale, no? Dove Carlo Ratti ha proposto un'idea di architettura che invece è un'idea compartecipativa di architettura, dove l'architetto non è il leader carismatico, ma è l'aggregatore di figure e di competenze molto diverse. E quindi sì, c'è certamente ancora una dialettica aperta, però i termini della questione si stanno molto spostando, no? Io direi da una posizione verticale a una posizione un po' più orizzontale, ecco.
Coinvolge anche i fruitori, sempre più spesso per esempio nel disegno del quartiere o di una città vengono coinvolti i cittadini, funziona, non funziona, è un consolidato?
Questo fa più parte di altre tradizioni, diciamo così, sociali come per esempio il mondo anglosassone, no? Dove per esempio se uno chiede di andare ad affittare un appartamento ci deve essere, diciamo così, il consenso degli altri inquilini che stanno lì, no? E questo è un tema anche che funziona molto per esempio a Londra quando si devono costruire nuovi edifici, nuovi progetti, ci vuole il consenso della comunità. Da noi ancora questa cosa non c'è, però certo io credo che questa idea di partecipazione della comunità sia molto importante, anche perché non bisogna mai dimenticare che l'architettura non è soltanto un oggetto che riguarda la committenza. Io voglio fare una casa e quindi chiedo a un architetto di aiutarmi a costruire questa casa. Ma è soprattutto quelli che non l'hanno voluta questa casa e che se la ritrovano davanti, la devono aggirare. E quindi diciamo sì, c'è una dimensione pubblica dell'architettura, anzi si potrebbe dire che l'architettura è quel ponte che mette insieme le esigenze del privato con quelle del pubblico. Quindi credo che da questo punto di vista, insomma, la parola a una presa di coscienza e di responsabilità più larga e più comunitaria sia molto importante.
Era Walter Mariotti, direttore editoriale della rivista di architettura Domus. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. Ways to get there, if you care enough for the living, make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place, for you and for me and the entire human race. There are people dying. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. We stop existing and start living. So
In un'epoca in cui basta tanto così per andare sulle copertine dei settimanali, per andare in tutte le televisioni e per essere sovraesposti a tutti i media, mi sembra impossibile che ci possano essere dei mostri sacri ignorati. Se apre una piccola trattoria con un piccolo piatto suo in un paesino remoto, tutti i giornali fanno titoli a molte colonne e l'oste va in televisione, quindi come si fa? Cioè, ci può essere per esempio qualche sarto sconosciuto? Non credo, perché i sarti vengono tutti esaltati da tutti i media. Verremo a sapere forse fra 20 o 30 anni che c'era un sarto ignoto che faceva dei capolavori, ma non credo.
La voce dello scrittore Alberto Arbasino dalle Teche RSI. Adelphi ha pubblicato Autocronologia, curato dal professor Raffaele Manica, che era già stato impegnato in una prima cronologia dello scrittore nel 2009. Ho il permesso di dire, senza che nessuno si offenda, che il lavoro è una sorta di vademecum, un diario diviso in anni in cui sono indicati i lavori, gli incontri, gli appunti di una vita complessa e intensa come quella dello scrittore Arbasino, che aveva uno sguardo attento anche al Ticino e alla Svizzera, come scopriremo tra poco. Ma, professore, fin dalle prime pagine si comprende che Arbasino non fosse entusiasta di parlare di sé in prima persona.
Non era entusiasta di parlare di se stesso Arbasino, tranne che non fossero aneddoti, racconti di viaggi, visite a mostre, per interposti oggetti, interposte persone, raccontava, ma di sé, della propria vita privata, era molto restio. Credo fosse una cosa di educazione, di carattere, eccetera, eccetera. E allora si trattava di conciliare vari punti di vista, cioè il mio, quello dell'editore e quello dell'autore in oggetto. L'editore, appunto, aveva un formato codificato, cioè era prevista nella collezione dei Meridiani una cronologia. In genere queste cose si fanno su autori scomparsi, e farle su autori vivi non è vero che sia più semplice, anzi si scontra appunto col punto di vista di chi deve stendere questa cronologia. E poi c'era il punto di vista di Arbasino, come avevo detto, così reticente su se stesso. In più c'era anche il fatto che tutti gli aneddoti, gli squarci di vita che lui aveva intenzione di raccontare sembravano appartenere tutti a un unico tempo, un unico momento, un unico spazio, invece si diramavano nello spazio per 100.000 rivoli e appartenevano a tempi diversi. E allora l'idea fu quella di imporgli, lo dico con un po' di autoironia, perché non era possibile imporgli nulla, imporgli una gabbia, cioè data, opere pubblicate sotto quella data, e fu il modo perché quella materia così ampia, così vasta, cominciasse ad avere una forma. Per questa nuova versione purtroppo si è aggiunta la parte sull'autore scomparso, ma a quel punto non valeva la pena cambiare le regole che ci eravamo dati, e quindi ho costruito una parte per analogia rispetto a quella già consegnata qualche anno fa ai Meridiani.
Il lavoro è scritto utilizzando quasi sempre il tempo presente. Vedo, incontro, scrivo,
È una scelta precisa o si tratta di qualcosa di casuale, come si scrive ad esempio un diario?
Quella del tempo presente è una scelta editoriale. Io ho lavorato sia segnando delle cronologie, delle biografie anche, sia con il presente che col passato remoto. Col passato remoto, non so, si rischia di andare in quella cantilena, no, dei passati remoti con l'accento sull'ultima. Però, nonostante sia un criterio editoriale, è quasi per natura il criterio più adatto ad Arbasino, perché per lui ogni esperienza risultava da una stratificazione di esperienze e ogni tempo risultava dalla stratificazione di vari tempi, per cui il passato contava in quanto poteva diventare qualcosa di incidente sul presente. Il presente era narrabile in quanto assomigliava a qualcosa del passato, era il suo modo di conoscere, così come quando si trovava davanti, che devo dire, a un paesaggio californiano mai visto, poteva lasciarlo assomigliare per scherzo o chissà seriamente, che devo dire, a qualcosa della periferia di Pescara o di Rimini. Quindi una formula perfino meccanica, quella dell'uso del tempo presente, adottata per esigenze editoriali, in verità era la più adatta e si è trovata ad essere la più adatta per lui, perché era, per usare una formula ricorrente anche nel linguaggio critico, si trattava per lui di un perpetuo presente. Ma questo perpetuo presente poteva essere tale perché aveva su di sé l'intera forma del passato vissuto. Contemporaneamente il presente era memoria e la memoria era presente. Mi accorgo di aver usato l'imperfetto, forma non corretta, avrei dovuto a mia volta utilizzare il presente, ma insomma facciamo finta che non l'abbia fatto.
Erano gli ultimi mostri sacri, ma così come in fondo anche nella nostra letteratura gli ultimi mostri sacri sono stati Gadda, Palazzeschi, Mario Praza, Roberto Longhi, Gianfranco Contini, Giovanni Commisso. Dopo finiscono i mostri sacri.
Arbasino può essere considerato un autore in lingua italiana protagonista del suo periodo. Non solo in Italia, ma davvero si visitano molti paesi leggendo questo lavoro. Era un autore che voleva uscire dal suo mondo, pare di intuire.
Questa internazionalità nasce proprio da una cosa che per l'emittente che mi ospita in questo momento è di grande rilievo, perché è la gita a Chiasso. Passiamo il confine italiano, diceva, negli anni 60, e troveremo già lì un'altra cultura completamente diversa dalla nostra. Già lì si diventa internazionali, e in quel caso lui parlava delle scienze umane, le nuove ricerche filosofiche, le suggestioni delle scienze, delle biologie, i nuovi romanzi mai tradotti in italiano. E non per caso l'impressione che lei ha è confermata proprio dall'ultima pagina dell'appendice, che è sostanzialmente una citazione da Grazie per le magnifiche rose, che è un libro di molti anni fa. E lui diceva sostanzialmente che quelle non erano soltanto cronache di spettacoli, era il mondo così come era nel momento in cui lui scriveva e nel momento in cui lui vedeva quegli spettacoli. E quindi credo che questa cronologia sia sì la vita di Arbasino attraverso le esperienze, i fatti che ha visto, che ha vissuto, eccetera, eccetera, le cose che abbiamo detto, ma sia anche un po' di sponda, come si direbbe giocando a biliardo, il ritratto di un intero spicchio del Novecento.
Professor Manica, si ha l'impressione che Arbasino fosse attirato da tutto ciò che prevedeva l'utilizzo della scrittura. Anche i giornali quotidiani, erano altri tempi, forse per la stampa periodica, ma il resoconto sulla gita a Chiasso fu pubblicato nel 1963 dal quotidiano di Milano Il Giorno.
Arbasino è uno scrittore prestato al grande giornalismo culturale ed è anche un grandissimo giornalista culturale prestato alla scrittura, cioè c'è un andirivieni fra le due esperienze della sua vita. Del resto, guardi, molti suoi romanzi sono fatti a ricalco sul chiacchiericcio dell'epoca. Non dico soltanto La Narcisata, La Controlla, eccetera, ma Fratelli d'Italia, che da molti ritenuto il suo libro più importante, non ha torto, in fondo è una grandissima conversazione sull'attualità e sembra tratta dalle cronache, con l'aggiunta di quel tratto di stile inconfondibile, il gusto dell'elencazione, della battuta improvvisa, del paradosso, del pettegolezzo di alto livello. I due mestieri, diciamo così, quello dello scrittore, che poi non è mai un narratore puro, appunto è uno scrittore, e quello del giornalista, sono simili, coincidono e si sovrappongono spessissimo.
Era il professor Raffaele Manica. Autocronologia è pubblicato da Adelphi. sono i giorni di Chernobyl. Coloro che hanno vissuto le conseguenze della nube radioattiva emessa dalla centrale nucleare oggi sul territorio della Repubblica di Ucraina lo pronunciano ancora così, Chernobyl. C'era l'Unione Sovietica, c'era il Muro di Berlino, eppure, sebbene molto sia cambiato da allora, quel ricordo è incancellabile come le conseguenze delle radiazioni. Già dal modo di pronunciare la località si intuisce la complessità di quella vicenda. Il professor Alessandro Achilli, esperto di lingua e letteratura ucraina, ci spiega perché si sente parlare di Chernobyl, Chernobyl e Chernobyl.
Si sentono tutte e tre le versioni. Tradizionalmente siamo cresciuti, abbiamo sempre sentito Chernobyl. È la versione a cui siamo abituati e che ci fa pensare al contesto dei tardi anni Ottanta o anche i famosi bambini di Chernobyl, no? Poi però ci è stato fatto notare che Chernobyl è una pronuncia sbagliata. Allora, innanzitutto è sbagliata perché l'accento tonico deve cadere correttamente sulla penultima sillaba, sulla O. Quindi Chernobyl eventualmente, anche se poi anche Chernobyl non è la pronuncia ideale. Ci è stato fatto giustamente notare anche questo perché? Perché Chernobyl si trova in Ucraina, oggi è nell'Ucraina indipendente e ai tempi nell'86 era nella Repubblica Socialista Sovietica di Ucraina. E mentre Chernobyl, sempre con l'accento tonico comunque sulla O, è un toponimo russo, cioè è come in russo si chiama quella località, in ucraino il suo nome è leggermente diverso, Chernobyl. E quindi ultimamente sta prendendo piede, a mio avviso correttamente, il toponimo con la O, che ci ricorda che si tratta appunto di una località ucraina, che poi le conseguenze della catastrofe nucleare si siano fatte sentire non solo in Ucraina, moltissimo anche in Bielorussia, per esempio, e qua si aprirebbe un nuovo capitolo su come chiamare la Bielorussia, ma ne parleremo un'altra volta, in parte anche in Russia, sappiamo anche in Occidente, ma comunque parliamo di un posto, una località, una città che si trova in Ucraina e quindi probabilmente io sono a favore di questa versione, è corretto chiamarla con il toponimo ucraino Chernobyl.
Era il professor Alessandro Achilli. La cartolina di altri luoghi arriva proprio da quella località. L'ha spedita un fotografo, Pierpaolo Mittica, di fama internazionale, che conosce bene quei posti, il reattore e la gente che vive ancora vicino a quel mostro di cemento mortale. La casa editrice britannica Ghost Book ha pubblicato il suo reportage fotografico che prende il nome della località oggi in Ucraina, nel 1986, nella Repubblica Socialista Sovietica Ucraina.
La mia cartolina da Chernobyl, diciamo che racconta Chernobyl ormai da 23 anni, che la prima volta sono stato nel 2002 e l'ultima volta a novembre 2025. E la cartolina, sono tante cartoline, perché io ho visto Chernobyl cambiare, mutare tutti questi anni completamente. Diciamo che è stato quello che mi ha un po' sorpreso di più, considerato che è una zona di esclusione, una zona morta, una zona perennemente che dovrà essere così, e invece cambia continuamente. E una cosa molto importante che ho capito da Chernobyl è che sono passati ormai 40 anni, 40 anni sono tantissimi per l'umanità, mezza vita media di un umano, e per Chernobyl non è nulla, perché stiamo parlando del maggiore contaminante plutonio, 241, che sparisce in 200.000 anni, e quindi stiamo parlando di Chernobyl. Passati 40 anni non è nulla, assolutamente. Questo mi ha fatto capire quanto è importante Chernobyl per l'umanità, perché naturalmente la radioattività ci sarà ancora e non ci sarà più l'umanità magari tra 200.000 anni, ma Chernobyl ci sarà ancora. E quindi Chernobyl non è passato, non è storia, Chernobyl è presente e Chernobyl è futuro. Chernobyl è tuttora esistente e sarà per i prossimi 200.000 anni, con tutte le conseguenze che ha portato e che sta portando e che porterà in futuro. E queste sono un po' le cartoline che io ho voluto raccontare, fotografare, con la fotografia raccontare la zona di esclusione e la vita delle persone dentro la zona di esclusione, perché appunto la zona dovrebbe essere una zona morta e invece una zona molto molto viva, e queste cartoline raccontano la vita di queste persone che sono un po' costrette a vivere dentro la zona perché devono lavorare, devono mantenere in sicurezza la zona, e lo fanno anche per noi, per l'Europa intera lo fanno, perché Chernobyl è un problema dell'Europa e del mondo, non è solamente ucraino. Questa cartolina generale enorme, voglio che sia un ricordo di queste persone, di chi ha sofferto per Chernobyl, di chi soffre per Chernobyl, di chi soffrirà, ed è una storia che non deve essere assolutamente dimenticata, perché appunto l'avremo sulla groppa per 200.000 anni.
Era il fotografo Pierpaolo Mittica. Anche le ascoltatrici e gli ascoltatori di altri luoghi possono inviare la loro cartolina. Scrivete un testo o inviate un file audio della lunghezza di un paio di minuti a rete1@rsi.ch. La cartolina selezionata riceverà un gadget Rete 1. Altri luoghi ritorna sabato prossimo. Da Alessandro Bertellotti, buon proseguimento di ascolto.
There's a big one on tonight.